Ok, buonasera. Stavolta abbiamo invertito l'ordine dei fattori, ma spero che il risultato non cambi. Quindi vi siete beccati la parte prima con i miei collaboratori, chiudo io il discorso e facciamo un discorso che vada a prendere un po' anche l'articolo che vi abbiamo fatto, vi abbiamo distribuito. E qualcosa che ha a che fare con gli abstract, come ricorderete, qualcuno di voi me l'ha mandato, qualcuno ha risposto, qualcuno ne approfitto adesso, ma dovrei aggiungere una cosa che non vi ho detto la volta scorsa, perché purtroppo ogni tanto do le cose per scontate. Allora, l'abstract a cosa servirebbe, al di là dell'esercizio? L'abstract è qualcosa che dovrebbe permettere a un eventuale potenziale lettore di decidere se gli interessa o meno quello che state descrivendo, ok? Quindi l'abstract non comporta giudizi, non è una critica. L'abstract comporta che voi facciate un esercizio di comprensione del testo e ne evidenziate quali sono i punti focali. E che per spiegare a qualcuno, guarda, quest'articolo parla di 1, 2 e 3 fondamentalmente. Se ti interessa te lo leggi, questa è l'idea generale. Tenete presente, come vi dicevo, che l'abstract serve... A noi serve molto perché noi li scriviamo regolarmente per tutto ciò che pubblichiamo, perché se voi andate a prendere una rivista online di qualunque genere, vedrete che prima del saggio c'è l'abstract, che serve appunto a farvi capire di che parliamo, perché non è detto che tutti debba leggere tutto quello che viene pubblicato, perché come diceva Troisi, loro sono tanti a scrivere, io sono a leggere, devo anche potermi dare una regolata su quello che mi interessa o meno, no? Quindi il punto centrale è questo, nessun tipo di giudizio, non è richiesto, un utilizzo di parole sobrio, senza troppi aggettivi, senza troppi fronzoli, eccetera, eccetera. Perché? Perché dovendo essere poche parole, è opportuno che le parole siano tutte quante specificatamente connesse a quello che dovete descrivere. Ok? Questo è un po' il discorso. Quindi se volete provare a farlo anche per questo altro testo, siete benvenuti, noi appunto cerchiamo di rispondere o ad persona o in qualche modo, in modo un po' più ampio, però devo dire che a parte degli altri due che ho ricevuto recentemente sono abbastanza accettabili. Tra l'altro vi faccio presente che l'intervista non è proprio semplicissima da tradurre in un abstract, perché ha a che fare con una serie di temi, quindi o te metti a fare una lista della spesa oppure è un po' complicato, mentre cose di questo genere sono già un attimo più semplici da mettere a fuoco e decidere da 1, 2, 3, questi sono i punti che mi interessa mettere in evidenza, eccetera. E il tutto, se lo mettete un minimo in relazione con quello che abbiamo detto nelle lezioni che abbiamo fatto finora, è terribilmente attuale, nel senso che come vedete nel dossier, uno dei punti centrali è esattamente una percezione di inadeguatezza. Una percezione di inadeguatezza che per certi versi è molto difficile da descrivere e da definire, perché è assolutamente contraria al discorso corrente. Cioè noi viviamo in un tempo nel quale il discorso corrente accenna, sottolinea, magnifica costantemente quanto siamo autonomi, quanto siamo nel controllo delle cose, quanto siamo in grado di fare cose che prima era impensabile fare e via discorrendo. E quindi sentir parlare di inadeguatezza lascia un po' perplessi, ma come? Non siamo quelli che possono fare questo, possono fare quello, eccetera, eccetera, eccetera. Sì, per certi versi è vero, ma pensiamo un attimo semplicemente alla logica degli smart objects. Tutte queste cose smart che ci circondano, i telefoni, le macchine, le case, no? Tutto estremamente intelligente. Ma se voi guardate il tono della comunicazione pubblicitaria, per esempio, vi rendete conto che per quanto ti mettano in grado di fare qualcosa, il sottotono è che se non ce l'hai non sei in grado di farla. Allora, vuoi fare belle fotografie, te devi comprare sto telefono, l'ultimo telefono della produzione, perché se no non... Vuoi scatenare la tua creatività e ti serve il tablet, vuoi fare qualunque... Ti serve qualcosa sempre, vuoi essere il padrone del mondo, ti serve una macchina. Tu da solo non conti niente. Questo è il punto centrale della questione. Quello che non si nota, quello che non salta all'occhio, anche perché difficilmente noi tendiamo a riconoscerci in belli, in nani, incapaci, no, i nani, sette nani, i nani, i nane, i nane, cioè per cronaca, tanto per le parole complicate. E quindi è un po' difficile che tu spontaneamente lo riconosca, perché appunto nella tua autopercezione tu comunque sei fighissimo, voi di più perché siete piccoli, quindi avete anche le famose questioni del delirio di onnipotenza, la sensazione di immortalità, tutte queste cose che per carità vanno molto bene. Però lasciamo un attimo da parte e facciamo un discorso un attimo più concreto. E quindi vi renderete conto che il problema è esattamente questo, ovvero sia sotto al discorso, se uno in qualche misura lo libera da tutte queste implicazioni, da tutti questi canti di sirena che servono a farvi comprare il telefono, un altro telefono, poi ancora un telefono e via discorrendo. E la questione non è così ovvia, anzi, la questione comincia a diventare seriamente problematica. Perché? Perché di fatto tu ti accorgi di essere sempre più dipendente. E questo in qualche misura è un processo che sta andando avanti da un po', non è che è successo proprio adesso. Un processo che va avanti, credo di avervelo in qualche modo accennato anche nella prima lezione, più o meno dagli inizi del Settecento, manco da fine Settecento, diciamo fine Settecento perché continua a essere il momento sul quale mi focalizzo, così magari vi resta in testa. Però vi dicevo del rimaneggiamento urbanistico di Parigi, della trasformazione urbanistica di Londra, della nascita di una serie di istituzioni che per noi sono ovvie, ma che prima non lo erano, come gli indirizzi, no? L'indirizzo, tu dici, vabbè, che c'è di male? Abito a Via De Matti numero 0, citando Sergio Endrigo, dei tanti anni fa. Sì, però questo che cosa vuol dire? Vuol dire, uno, che sei reperibile. Che sanno dove trovarti. Che era esattamente la ratio dell'indirizzo. Cioè, se voi andate a vedere l'evoluzione della città, vi accorgete che prima esisteva quella che si chiama logica di vicinato, che oggi si cerca di ripristinare perché? Perché la logica di vicinato era un modo per creare comunità. Ma la logica di vicinato prescindeva dall'idea di proprietà esclusiva. Cioè, tu dormivi dove capitava, eri ospite da qualcuno, dormivi per le scale, facevi le tue cose in giro, negli spazi comuni, non c'era assolutamente una limitazione a ciò che non potevi fare. La lista dei divieti in città risale alla fine dell'Ottocento. E se voi andate a vedere tutto quello che viene vietato di fare in città, rimanete con tanto d'occhi così, perché non vi verrebbe mai in mente che in città qualcuno possa fare quello che era vietato. Perché siamo talmente abituati a ritenere la città un posto praticamente asettico, dove di fatto ti sposti da A a B costantemente e non puoi fermarti da nessun'altra parte. Perché sembra che se ti fermi, chi si ferma è perduto, quindi che siamo matti, tu devi assolutamente circolare, 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 queste cose. Ecco, le città prima non erano questo, le città erano posti dove si viveva. Chi conosce o vive o viene da piccoli paesini, da realtà diverse, sa benissimo che la sera si mettono le sedie fuori e si chiacchiera tutti quelli che ci sono. Quello è più o meno il vicinato, no? Ma se tu metti una sedia per strada in città, te la fanno togliere di corsa, no? Ingombro, intralcio, utilizzo improprio del suolo pubblico, un sacco di cose che sono tutte tarate su l'espropriazione di te dal tuo spazio. Poi dice la città la lascia andare in malora a sporche. E perché qualcuno riesce a sentirla sua? Come fai? Una volta che tu sei soltanto una pallina da ping pong o da flipper che può muoversi più o meno velocemente, poi insomma chi abita a Roma sa quanto velocemente, quindi parliamone, no? Oltretutto, almeno funzionasse, dice se non altro mi sposto manco. Quindi ad ogni modo, il punto centrale è esattamente questo, che l'indirizzo e la logica della città sono tutte strategie che servono a far sì che tu sia reperibile, in primis. Reperibile perché? Perché devi essere preso se serve la leva per andare in guerra, devi pagare le tasse, eccetera, 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 no? I motivi di ordine pubblico di cui vi parlavo la volta scorsa, se vi ricordate. Ma questo non basta. Nel momento in cui io ti metto dentro un appartamento e poi ti offro i famosi servizi, tu dipendi sempre di più da quei servizi. No? Tu sei intestatario di contratti, sei intestatario di bollette, sei titolare di allacciamenti a varie reti, quindi tu sei acqua, telefono, elettricità, gas, tutte queste cose te legano lì, non te le puoi mica portare dietro, non è che vai girando e c'hai con te la bocchetta del gas per farti il caffè oppure il modem che ti permette di collegarti, eccetera, eccetera. Quindi è vero che tu puoi fare più cose, ma questo tuo poter fare più cose è sempre dipendente da qualcun altro. Non so se questo è chiaro. Non sei tu che le fai, tu le puoi fare grazie a qualcuno che ti permette di farle, tant'è che poi appunto gli internet provider diventano di fatto dei colli di bottiglia. Possono farti accedere, ma non possono farti accedere, possono modificare il modo in cui tu esperisci internet, possono sottrarre dalla tua navigazione una serie di indirizzi, possono segnalare che tu fai certe cose. Sono tutte strategie di controllo, ragazzi, non c'è niente di gratis qui, eh? Quindi teniamolo presente. Tu dici perché mi sento espropriato? Perché sei espropriato? Perché mi sento inadatto? Perché sei inadatto? Perché tu da solo non sei più in grado di fare praticamente niente. No, la domanda, voi immaginatevi che una delle tante serie ucroniche che girano, che ne so, Timeless oppure... qual era quell'altra? Vabbè, andiamo, prendiamo Timeless, facciano la macchina del tempo e vi trasferiscano nel 1300. C'è qualcuno di voi che sarebbe in grado di far qualcosa per far vedere a quelli del 1300 come viviamo noi? Qualunque cosa. Ecco. Tenete presente che i famosi, quelli che erano molto meno progrediti di noi, in linea di massima erano gente che sapeva farsi i vestiti, sapeva cucinarsi andando a caccia, sapeva costruirsi le case, sapeva curarsi in linea di massima. Non è una cosa del tutto banale, capite? Perché quello poteva bene o male vivere per conto suo. I famosi pionieri del Far West andavano con ascia a mano, c'avevano un pezzo di legno, cominciavano a tagliarsi la legna, a farsi i cosi, costruivano casa, si costruivano i mobili, battevano i metalli per farsi le armi. Tutto da soli. Noi non siamo in grado di fare niente da soli. Non a caso, come credo di avervi già detto, la cucina va per la maggiore perché? Perché bene o male la cucina ti dà la sensazione di fare qualcosa. Prendi degli ingredienti, li devi riuscire a assemblare in un modo che implica la tua azione e ottieni qualcosa che tutto sommato ti serve pure da un punto di vista di sopravvivenza. Magari è pure buono, sei contento matto. Perché ci piace tanto la cucina? Perché è l'ultimo modo in cui riusciamo a fare qualcosa. Perché per il resto, che siamo in grado di fare da soli, senza oggetti intelligenti, senza politiche intelligenti, senza provider intelligenti o meno, e via discorrendo. E questa è una sensazione che per quanto tu possa non metterla a tema, per quanto tu possa non farci caso, per quanto tu possa pensare che invece sono tutta una massa di cazzate, in ultima analisi la senti, pesa. Capite? Questo divorzio costante dall'impegno fisico, dalla capacità diretta, questa richiesta perenne di qualcuno che è capace a fare le cose che dovresti fare da solo, alla fine si risolve in una espropriazione radicale. Ok, uno. Due, altro problema. La scuola, nella logica di cui abbiamo parlato nelle lezioni scorse, diventa cosa? Uno strumento per lavorare. Fine. Non è che studi per qualche altra ragione che possa valere anche se non lavori. Allora, se nella tua esperienza di vita sai che quelli che hanno studiato prima di te non hanno lavorato, che dove abiti tu non c'è verso di lavorare perché il lavoro non c'è, perché dove stai a scuola? Quale motivo c'è? No. Sai che se devi fare qualcosa comunque hai oggetti smart che ti permettono di farla perché tanto ti hanno detto che internet rende tutta questa storia dell'educazione inutile. E vabbè, diciamo, quello ne parliamo, no? Poi ne parliamo in seguito, ma comunque c'è anche questo, no? Quelli che studiano, che si preparano, te vengono dipinti come delle persone insopportabili, radical chic, una banda di stronzi, degli sfruttatori, delle caste, delle elite. Insomma, mettete insieme tutti questi fattori e non è difficile capire com'è che c'è questa serie di fenomeni. È chiaro che ci sono anche i fenomeni di marginalità, anche i problemi di difficoltà oggettive nella cosa. Però quello che manca è che le immagini che abbiamo visto l'altra volta con il dottor D'Angelo dovrebbero farvi capire. È che le difficoltà oggettive da sole, a fronte del desiderio di studiare, non ti fermano. Vi ricordate quelli in Afghanistan che facevano la prova scritta in ginocchio nella neve? Ecco, allora non venite a dirmi che è così difficile studiare, perché se tu hai il motivo, poi studi. Le generazioni, quelle del dopoguerra, si facevano 15 km a piedi andata e 15 a ritorno, non dormivano, piavano i treni a delle ore impossibili, ne hanno fatte di tutti i colori. Perché si rendevano perfettamente conto che studiare era centrale, ma non per il lavoro, per tutta la vita. Nel momento in cui questo snodo si perde, tutto diventa assolutamente soggetto a quello che ti passa per la testa, al fatto che t'hanno detto delle cose, diventi estremamente manipolabile. Tra l'altro, sei in un'età in cui tutto sommato tutta questa autonomia di giudizio e di comprensione del mondo non è che ce l'hai già di per te, perché parliamo di 15, 16, 17 anni, insomma, parliamo di momenti anche di sviluppo neurofisiologico non completato al di là di tutto il resto. Quindi è ovvio che alla fine la musica alla quale balli la suona qualcun altro e tu diventi qualcuno che non si ripia più, perché su che basi dovresti ripiarti? Se non hai niente, perché come vi dicevo l'altra volta, oltre alla cucina ci sarebbe un'altra cosa che vi permette di avere delle competenze ed è esattamente il pensiero, la preparazione culturale, no? il modo di stabilire connessioni, la capacità di leggere la realtà, la capacità di intuire dalla realtà cosa fare e cosa non fare in certe situazioni, in certe circostanze. E quella è un'altra cosa che non può venirvi sottratta. Quindi per questo il legame tra cultura attiva, cultura soggettiva e indipendenza e autonomia è assolutamente fondante. Io direi quasi che sono la stessa cosa detta con parole diverse, fondamentalmente, no? E il motivo per il quale, appunto, su questo tipo di attività sta cadendo uno stigma sempre più pesante è che è molto più comodo avere gente che non pensa, che non può chiedere conto, che non può fare due più due e dire: ma scusa, mi hai detto questo, questo e questo, ma come facciamo a connetterli tutti i puntini di queste cose che non stanno né in cielo né in terra? Ieri mi dice una cosa, dopodomani me ne dirai un'altra, l'altro ieri me l'ha detta una quarta e via discorrendo. E vorrei che capiste una cosa, che questo non è un problema dell'oggi. Oggi, in qualche misura, è, come dire, non so manco più come definirlo. Però è uno sviluppo abbastanza comprensibile del tono che stava prendendo la nostra cultura già da un po'. Io casualmente ho finito di leggere da poco un libro di George Orwell. Qualcuno sa chi è George Orwell? Ottimo. 1984, persona che era molto impegnata da questo punto di vista perché già vedeva tutta una serie di questioni che stavano arrivando. Ecco, questo libro si chiama Sulla verità. Non so se c'è in italiano perché l'ho comprato in Germania e in inglese, quindi figuratevi. Però ad ogni modo è un testo interessante perché è tutta una raccolta di saggi, articoli e passaggi dei libri di Orwell sul problema della propaganda e della verità. Allora oggi, in clima di fake news, post-verità e tutte queste belle etichette che abbiamo messo in piedi, leggerlo ti fa impressione perché dimostra che sono passati 60 anni e non è cambiato niente. Anzi, al limite le cose sono peggiorate. Però il problema è che se voi leggete 1984, quello che accade in 1984 è esattamente quello che stiamo vedendo noi oggi. Perché in 1984 ci sono i ministeri della storia che non servono a gestire la storia, ma servono ad adeguare la storia al racconto del potere del momento in cui si trovano. Perché è chiaro che, come dice Orwell, tu non sei onnipotente, quindi di tutte le cose che racconti, al saldo, la gran parte non accade. Se tu hai il monopolio sulle menti e sui mezzi di comunicazione, puoi fare in modo che sia accaduto tutto come dicevi tu, anche se non è mai successo. Capito? Come diceva Orwell, se vince Hitler, gli ebrei saranno delle persone orribili e scomparse. Perché una volta che ha vinto lui, la storia la scrive lui, fine. Che vogliamo fare? Oh, e questo noi lo stiamo testimoniando in modi sempre più sottili, perché al tempo di Orwell c'erano perlomeno delle basi documentarie sulle quali potevi fare un minimo d'affidamento, anche se già allora con una certa difficoltà. Ma oggi, in cui le fotografie sono assolutamente modificabili, i documenti sono quasi tutti quanti dematerializzati eppure loro falsificabili, senza lasciare tracce, basta un hacker per modificare la storia. Un hacker bravo può modificare la storia. Quindi, se non c'è una percezione, se non c'è una capacità di metalettura delle informazioni e dei dati, tu sei una vittima sacrificale definita. Perché non hai modi di controllare, di fare dei check, non ce l'avresti avuto manco prima, però diciamo che per certi versi la falsificazione era molto più complicata. No? Ma adesso la falsificazione è banale, la dai quasi per scontata. E manco serve più, perché chi è che va a chieder conto di quello che è stato detto 2 settimane fa? 2 settimane fa era una cosa, adesso ne dico un'altra, che problema c'è? No, tutta una serie di difficoltà che vengono interposte a una qualche forma di comprensione del reale. Il prezzo qual è? Che pur sentendoti tu rassicurato da tutto quello che ti viene raccontato, che è in qualche misura ritagliato esattamente su questo intento, dentro ti senti a disagio. No? Dentro sai che c'è qualcosa che non torna, sai perfettamente di non essere in grado di farci nulla, non ti dai conto di quello che sta accadendo, e questo diciamo che in qualche modo è probabilmente il peggiore dei mali. Perché? Perché abbiamo detto, lo cominciamo ad accennare, lo ribadiremo, che la cultura di fatto serve a fare in modo che tu viva in un mondo comprensibile. Che poi questo mondo comprensibile sia comprensibile sulla base di un patto fideistico, sulla base di un insieme di dati che ritieni essere oggettivi è del tutto ininfluente. Però, come diceva a dei vostri colleghi, il tuono, tu senti il tuono. Allora, molte culture hanno ritenuto che questo tuono fossero i carri degli dei che correvano, che fossero degli scontri nel Valhalla o quello che cavolo vi pare. Noi no, perché sappiamo, siccome noi siamo, come dire, sappiamo le cose, cos'è il tuono? Datemi un po' una definizione tecnica di tuono, fisica. Rumore, ecco.
Onde sonore nell'aria.
Onde sonore nell'aria, però come vedete la differenza è quasi impalpabile. Voi di fatto non vi preoccupate del tuono perché sapete che qualcuno è in grado di darvi una spiegazione fisica del perché accade, non perché lo sapete voi. Non è quello il problema. Il problema è che siano dei fenomeni che sono spiegabili. Dopodiché, se io li so spiegare, meglio, ma nella gran parte dei casi io non li so spiegare. Quindi equivale a dire che c'è il signore dei tuoni che va in giro col grande carro, che a me piace di più, tra l'altro, no? Se devo proprio dare una lettura, no, che mi piaccia, preferisco delle scene di questo genere che non tutti quelli che mi fanno gli schemini con i famosi assi cartesiani e via cantando. Quindi, dal mio punto di vista, non è il problema che io sappia o meno spiegare effettivamente, però devo vivere in un contesto all'interno del quale quel fenomeno per me è noto, non è fonte di sorpresa, non è fonte di paura. La nostra cultura è riuscita spettacolarmente a fallirla questa cosa, perché noi non abbiamo costantemente idea di che cosa sta succedendo, né del perché accade. Poi vi chiedete perché abbiamo paura, perché siamo incerti. È ovvio che siamo incerti e abbiamo paura, perché la paura deriva esattamente da lì. Da una parte dall'inadeguatezza, e quella come abbiamo visto ce n'è a palate, e dall'altra dall'incertezza. Ecco perché poi a un certo punto scegli, come si è sempre fatto, anche lì, so, 3.500 anni probabilmente che andiamo avanti, scegli una categoria che decidi essere il portatore del problema e lo sacrifichi. Stop. Ma pure questo non è che sia particolarmente originale. E che poi le categorie siano stranamente quasi sempre le stesse durante gli anni, che tanto chi se lo ricorda più? Dov'è il problema? Che vuoi andare a controllare chi è stato massacrato nel 1200, nel 1300, nel 1400, secondo quali decisioni e via discorrendo? È del tutto irrilevante. Che poi si tratti quasi sempre di omosessuali, di divergenti, di donne e via discorrendo, quello, vabbè, lasciamo stare. Però di fatto il meccanismo è lo stesso, il famoso capro espiatorio, non è che si chiami così a caso. No, il capro espiatorio è esattamente quello che si fa carico di tutte quante le cose che non si capiscono. Cioè deve essere qualcuno che paga. No? Guardate un film qualunque, un serial qualunque, di fronte a qualunque tipo di situazione, la richiesta è chi è responsabile? Vi siete mai chiesti perché? Perché è una strategia di controllo della realtà. Perché se c'è un responsabile vuol dire che il tutto è accaduto per colpa di qualcuno. Se non ci fosse stato il qualcuno in questione, le cose sarebbero andate lisce. È piuttosto facile. Ecco perché noi oggi continuiamo a cercare sempre i colpevoli, qualunque cosa accada. Non manca poco che al prossimo terremoto qualcuno non vada a cercare i responsabili e poi abbiamo finito. Però il problema è esattamente quello. Perché? Perché altrimenti dovremmo riconoscere di non essere in grado di controllare le cose, che le cose accadono. A prescindere che io faccia o non faccia, spesso e volentieri, non è sufficiente. Le cose succedono. I maremoti arrivano, i terremoti arrivano, i temporali arrivano, i ponti crollano e lì c'è ovviamente da discutere perché probabilmente poteva benissimo non crollare, quindi è chiaro che questo non vale per tutte le questioni. Però vale in generale per tutto quello che non capiamo. E quello che non capiamo sorpassa di gran lunga quello che oggi capiamo. Capite? Quindi il modo per riuscire a capire un po' di più è assolutamente e soltanto studiare. Ma non studiare a memoria, non studiare a pappagallo, studiare per capire, perché è lì il problema. Fare in modo che quello studio diventi un atteggiamento verso il mondo, diventi una strumentazione verso il mondo, diventi un continuo interrogare il mondo, perché questo è il punto. Troveremo nel libro di Morin una bellissima frase sulla razionalità che dice: la razionalità è un dialogo costante col mondo per dargli un significato. Perché il mondo è ben oltre le nostre capacità di definizione, il mondo è al di là, il mondo è molto di più di quello che noi siamo in grado di descrivere. Noi, eppure tutti gli esperti che dovrebbero farlo al posto nostro, quindi figuriamoci quanto il mondo sconfigge e supera le nostre abilità. Quindi noi cerchiamo di dare un senso al mondo e se quello che abbiamo detto non funziona, non è il mondo che è sbagliato, siamo noi che siamo sbagliati. Cosa che abbiamo completamente perso di vista. La nostra attività di fatto risponde a quello che Morin chiama razionalismo, ovvero sia il voler imporre al mondo un senso e se le cose non vanno, ritenere che sia colpa del mondo, perché quello che ho pensato io è sicuramente giusto. Ecco. Questo delirio di onnipotenza è quello che poi porta alle situazioni come quella in cui viviamo oggi. Quindi, capite che il problema della scuola è un problema centrale. Perché formare le menti a un certo tipo di dialogo col mondo converrebbe a tutti, se ragionassimo in termini di interesse collettivo, ovviamente. Se ragioniamo in termini di minoranze che vogliono mantenere il potere, no, allora a quel punto è molto meglio che ci sia il famoso popolo bue, al quale puoi dire qualunque cazzata di volta in volta, e lui reagisce. Poi il popolo bue a un certo punto si rompe l'anima, tira giù quello a cui ha detto le cose, lo ammazza, lo appende per i piedi, quello che è, e torniamo col prossimo, ma la dinamica è sempre la stessa. No, è una dinamica stupida, una dinamica inadatta. Tra l'altro è una dinamica che è andata avanti fino ad oggi. E non è più spendibile oggi, capite? Perché oggi il mondo è cambiato, ma è cambiato sul serio. E non è che è il mondo che è cambiato, siamo cambiati i nostri rapporti col mondo. Perché fino a qualche tempo fa il mondo tutto sommato sarebbe sopravvissuto a qualunque cazzata noi facessimo. No, sopravvivrà uguale, però in questo caso noi siamo in grado di annullarci. Prima non c'eravamo gli strumenti. Quindi quelli che vi dicono l'uomo se l'ha sempre cavata, dicono un sacco di cazzate. Perché non c'era l'allarme ambientale, non c'erano le armi nucleari, non c'erano un sacco di cose che oggi ci sono e che sono nelle nostre mani purtroppo. Quindi le possiamo usare e malusare senza nessun tipo di problema. Quindi stabilire i paralleli, queste cose che la storia sembra che serva soltanto per dire che tanto qualunque cosa succeda poi te la cavi, ecco, non funziona così. Noi oggi siamo in una situazione che non ha a memoria d'uomo e a memoria di storia avuto eguali. Perché le vecchie culture potevano massacrarsi, potevano sterminarsi, potevano fare quello che gli pareva, ma tanto comunque il mondo sarebbe rimasto esattamente quello che era. Noi oggi siamo su un crinale dove basta poco per mandare per aria tutti gli equilibri. E abbiamo tutti gli strumenti necessari per farlo. Probabilmente l'abbiamo anche già fatto e non ce ne siamo ancora accorti, se vogliamo essere onesti. No? Perché in capo non so quante decine d'anni nei mari ci sarà più materia plastica che non materia viva. Quindi ci sarà molta più plastica che pesci. Non so, quei dettagli, no? Che uno magari ogni tanto si tenesse presenti, potrebbe ragionare con un'altra ottica. Quindi capite che in una situazione di questo genere, sacrificare le capacità di comprensione è un suicidio di specie. Non è altro. Cioè, oggi noi abbiamo bisogno di capire molto di più di quello che eravamo in grado di capire prima, no, de meno. Perché de meno ci porta in una serie di direzioni che sono ovvie. Oggi noi dovremmo essere molto di più, molto più bravi, perché chiunque voi andiate a leggere che si è occupato del rapporto tra uomo e tecnica, vi dirà che a fronte del progresso tecnologico, il progresso culturale non è stato assolutamente pari. Quindi noi non li capiamo i problemi che generiamo. Capite? Però abbiamo deciso che non possiamo non fare tutto quello che siamo in grado di fare, per cui prepariamo degli strumenti che sono assolutamente fuori dalla nostra capacità di gestione, che sfuggono radicalmente al nostro controllo. Sia che lo sappiamo che non lo sappiamo, due esempi e poi credo che finiremo ancora, eh? Esatto. Allora, un esempio ha a che fare con l'energia nucleare, che è il casus. L'altro esempio ha a che fare con i cellulari. Noi non abbiamo la benché minima idea di quali siano le conseguenze di lungo periodo dell'utilizzo di marchingegni del genere, che sono fonte di radiazioni e di onde. Non lo sappiamo. Però come facevi a vendere come questa tecnologia? Se avessi preso uno, l'avessi costretto a parlare cellulare per 20 anni per vedere che gli succedeva, fra 20 anni sai che cosa era successo nel frattempo. Quindi noi siamo di fatto all'interno di un enorme esperimento di tecnologia. Fra qualche tempo vedremo se cominciano a moltiplicarsi una serie di spiacevoli evenienze oppure no, perché non ne abbiamo la più pallida idea. Per quanto riguarda invece il nucleare, c'è un piccolo dettaglio che ci è sfuggito, ovvero sia le scorie. Noi abbiamo queste scorie nucleari che non si sa quanto durano, 10.000 anni grosso modo, ma non si sa che face, non abbiamo idea di che cosa farne. Allora si è creata una grande commissione di esperti, per fare in modo, dice, facciamo dei siti dove stocchiamo queste cose e poi mettiamo fuori un cartello che avvisi che sono pericolosi. Noi non sappiamo come fare ad avvisare i nostri se ci saranno successori di fra 10.000 anni, perché non riusciamo a immaginare come la comunicazione possa essere mutata, quali sarebbero gli strumenti che userebbero, che tecnologie. Quindi noi abbiamo creato il problema e non sappiamo manco dirlo. Figuratevi risolverlo. Questo è il quadro. Okay? Allora è ovvio che in una situazione del genere dire che occorre meno sapere e più tecnologia, capite Credo che si commenti da solo, non serve neanche aggiungere nulla in proposito. Quindi rifletteteci bene anche sul modo nel quale affrontate l'università, perché il modo sul quale affrontate l'università è cruciale per il vostro futuro di persone libere o meno, al di là poi del lavoro che farete e di quello che penserete. E non solo, ma vi dirò di più, una volta che vi siate formati bene, sarete molto meglio sul campo del lavoro degli altri. Ma sarà una conseguenza, non l'avrete fatto apposta, è un problema di gerarchie. Tu studi perché è importante studiare e poi lavori meglio di chi non l'ha fatto. Non lo fai perché devi lavorare meglio di quell'altro, perché non funziona così. Ok, logistica, venerdì non c'è lezione. Non dovrebbe essere sul calendario, però per cronaca ve lo ribadisco, non c'è lezione perché sono in convegno. Quindi ci vediamo mercoledì della settimana prossima, che lezione c'è. Dopodiché c'è il convegno e i festival assortiti, per cui ci vedremo estensivamente per tutta la settimana. Dalla settimana dopo ricomincia tutto normale e poi eventualmente vi comunichiamo se ci sono ulteriori modifiche.